Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E Gesù ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». È parola del Signore. Riprendiamo un po' questo nostro cammino insieme, sperando che col tempo, domenica per domenica, riusciamo a crescere un po' nella nostra fede e a trovare maggiore chiarezza nella nostra fede. Il foglietto vi è stato dato, ora lo fotocopiamo fin quando sarà comprato quello a stampa, e poiché pare che il parroco mi ha detto che non lo usa nella messa successiva, ve lo potete portare a casa, anzi ve lo suggerirei, vi suggerirei di portarlo a casa, perché così lo mettete sul comodino e per la settimana potete ogni tanto dare uno sguardo e ricordare quello che noi abbiamo meditato qui in chiesa e aggiungerete qualche vostra considerazione. Tenete conto che il Vangelo è una qualcosa che non è che va letto solamente dalle persone addottorate o che studiano questi argomenti. Non lo devo leggere solo io che studio queste cose, ma lo potete leggere anche voi. Ricordatevi che ognuno di voi ha dentro di sé lo Spirito di Dio e lo Spirito di Dio può suggerirvi qualcosa che serve particolarmente a voi. Forse non lo potete nemmeno comunicare, però vi resta dentro. Perciò, se volete, portatelo a casa. Oggi, vedete, questa pagina del Vangelo è una pagina estremamente profetica, profetizza molte cose. Noi siamo abituati, quando leggiamo il Vangelo, a leggere come se il Vangelo raccontasse solo una storia. E quindi, in pratica, pensiamo che Gesù camminava, aveva parlato, quello ha risposto, e non teniamo conto che invece il Vangelo è stato scritto per i secoli futuri. Cioè, il Vangelo è stato scritto per noi oggi, qua, ad Aversa. E ognuno di noi ha i suoi problemi, le sue realtà, e il Vangelo risponde a questo. Perciò bisogna imparare a leggerlo, non fermarsi solamente al racconto. Oggi noi teniamo anche i film e quindi i registi costruiscono delle belle scene, sanno raccontare bene con le belle immagini, bei dialoghi, ma quello non è il Vangelo, non è il Vangelo, capite? Il Vangelo è qualcosa che deve parlare al cuore e bisogna andare oltre il racconto, cogliere a volte una piccolissima cosa che vi fa riflettere e che vi fa pensare. Allora veramente si costruisce quel dialogo con Dio che è la nostra realtà più profonda, dialogare con Dio. Vedete, in questo caso qua ci sta una frase, quella finale, quando dice: chi non prende, ecco, se uno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questo è il piatto forte dei predicatori: prendete la vostra croce, cioè caricatevi dei vostri guai e seguite Gesù Cristo. Questa è una bestemmia, è una bestemmia, perché Dio è il Dio della vita e da noi vuole sacrifici di gioia. Vuole i ragazzi che giocano a pallone, vuole il pranzo che voi fate a casa vostra, vuole il piacere di stare con gli amici. Questo vuole Dio da noi, non vuole le nostre pene, i nostri dolori. Vi ho detto tante volte che l'abbiamo ridotto Dio al carro della ricchezza urbana. Fa raccolta differenziata, dolori, patimenti, afflizioni, tradimenti. E che se ne fa Dio di tutte queste cose? Non li vuole, guardate, non li vuole. Siamo noi che abbiamo creato un cristianesimo lacrimoso. Perché per noi uomini, capite, la cosa più semplice è piangere. E l'unica cosa che Dio non ci deve insegnare è soffrire. Perché noi ci facciamo tante di quelle violenze a noi stessi che alla fine soffriamo sempre. L'unica dignità dell'uomo, l'uomo dire questo l'ho fatto io, è soffrire, ma non viene da Dio. Dice la Bibbia, io sono il Dio della vita, non della morte. E questo ce lo siamo dimenticati nella nostra fede, vedete? Perciò stiamo un po' alla volta perdendo la carica della nostra religione, perciò si sta scristianizzando l'Europa, ma noi abbiamo sempre fatto invitato a piangere. Si dice che il Giuliano, non Giuliano, l'altro fratello dei medici, mentre stava morendo, andò vicino il monaco e gli disse: dovresti essere felice di lasciare questa valle di lacrime. E lui rispose: ma ci piangevo tanto bene. Ecco, vedete, una battuta che può sembrare una barzelletta. Lorenzo il Magnifico era che diceva questo, ma in realtà vuol dire una cosa che teniamo tutti nel cuore. Perché voi in fondo a che cosa desideriamo? Ci avete mai pensato? Un giorno di ritrovarci tutti quanti insieme, senza più i diaframmi della nostra umanità, senza più la cattiveria, il gossip, i fotografi, i paparazzi nascosti negli angoli a fare le fotografie, la violenza della società, la violenza degli altri. Ah, un giorno saremo nel paradiso terrestre. Fratelli miei, sono 2000 anni che noi non lo predichiamo più. Eppure lo desiderate tutti quanti. E ognuno di voi tiene, perché questa è legge nostra, tiene dei suoi cari che sono passati dall'altro lato. E qual è il desiderio di ognuno di noi? Se non di ritrovarli. Ritrovarli alla loro realtà di carne, alla loro realtà umana, con la loro storia, capite? E questa è la resurrezione dei corpi. E questo è quello che noi dovremmo predicare. Allora vedete, il Vangelo è un continuo ricordarci queste cose. E in questo caso nostro, vedete, uno prenda la sua croce e mi segua, è una frase ipocrita se la leggiamo con l'iconografia tradizionale. Vedete un grande crocifisso che sta lì. Che ha fatto l'artista? Ha cercato di esprimere un uomo sofferente, agonizzante, casomai già morto molto spesso, e l'ha messo su quella croce. Ma che era la croce? E qua vedete la falsità, la conoscono tutti, però nessuno mai la dice, nessuno condanna quel tipo di croce, perché fa comodo così, andiamo avanti, proseguiamo. La croce non era quella che voi immaginate, alcuni di voi lo sanno naturalmente, la croce non era un pezzo che stava così inchiodato come che fa la porta a Gesù Cristo sulle spalle, quello l'abbiamo inventato noi, l'abbiamo inventato noi, l'hanno inventato gli artisti. La piaga sulla spalla dove lui portava, la caduta sotto la croce e via discorrendo. No, credetemi, tutto questo è tutta roba costruita addosso, che fa comodo, perché un predicatore, sapete come si può esprimere predicando il dolore e la morte? Tanto gli uditori che siete voi sanno bene che significa soffrire nella vita. E quindi allora io sulla sofferenza posso ricamare per 2 ore. E voi ve ne andate colmi con un cuore gonfio così che appena uscite fuori, a bolletta da pagare, i figli che hanno un problema, si è già sgonfiata tutta la vostra fede. La croce era un segno di vittoria. La croce è tutta un'altra cosa, lo dice la Chiesa stessa, perché si la regge, c'è il vestito del re, del sovrano. Perché? Perché la croce era fatta di 2 pezzi, divisi fra di loro. Un pezzo era il palo e quello stava là messo nel terreno. Immaginate come se fosse una forcina che sta lì, vedremo un posto dove infilarci qualcosa dentro. Che cosa portava il condannato sulle spalle? Il patibulum, cioè il pezzo di traverso, questo orizzontale, a cui veniva legato. Arrivato sul posto non facevano altro che alzare il patibolo e infilarlo nella forcina. Il condannato restava appeso, moriva per asfissia normalmente, e se cercavi si appoggiava con le gambe, gli scassavano le gambe e quello doveva per forza cadere e moriva asfissiato sulla croce. Allora cominciate a riguardare, prendiamo la nostra croce, ma ci avete mai fatto caso che Gesù Cristo secondo i sinottici non portò mai la croce? Perché appena uscirono la caricarono sul Cireneo, il quale o era buono o era cattivo, si trovò una croce e un patibulum sulle spalle. E questa è anche questa, vedete, una profezia che dice una cosa importantissima. Dice che noi, o innocenti o malvagi, i guai del mondo ce li carichiamo sulle spalle. E ognuno di noi cammina così praticamente. Ognuno di noi porta il peso dell'umanità. Qual è allora il mistero della croce? Che quel patibulum che rappresenta la nostra pesante, pesante umanità deve salire verso il cielo. Ecco allora quando sarò sollevato in alto, dice Gesù Cristo, non crocifisso, levato in alto. E allora immaginate questa scena. Il Cireneo porta il suo patibulum, che rappresenta la nostra umanità, che rappresenta i guai della nostra esistenza, che noi ci facciamo. E arrivato Gesù Cristo cammina lì, è arrivato sul Golgota, questo patibulum, in forza del fatto che ora gli legano Gesù vicino, diventa come se mettesse le ali e comincia a salire. Sale, sale, sale e viene appoggiato sul palo. A quel punto vi rendete conto che si forma una T, quello che portano i francescani in petto, il Tau. Tau era una parola greca, è una lettera greca, che significava la perfezione. Nello stesso vocabolario degli ebrei era l'ultima lettera dell'alfabeto, quindi corrispondeva all'omega dei greci. Voltelos vuol dire la fine, la perfezione. Quindi qual è il mistero della croce? È l'umanità con i suoi carichi che viene sollevata in alto e arriva alla perfezione. Perché? Perché sopra c'è la testa di Gesù. Fateci caso, in tutte le croci che stanno segnate, la testa di Gesù sta sotto. Non è vero, perché se lui era messo appoggiato sul palo e le braccia stavano a questo livello, svettava la testa di Gesù. Gesù era la testa del palo, era la testa della croce, e la croce diventava il segno della vittoria di Cristo sul mondo. Aveva sollevato il patibolo fino all'altezza di Dio. Questo è il mistero della croce, che purtroppo all'inizio la Chiesa disegnò bene. Per 5 secoli non ci fu messo mai sulla croce Gesù Cristo, solo la croce si segnava. Poi dopo il 5° secolo si cominciarono a mettere sopra la persona di Gesù. Poi la persona di Gesù era serena. Andate la chiesa del Bizantina che sta a Sant'Angelo in Formis e guardate in forma il volto di Cristo, è sereno, non porta i segni della passione, perché lui è il vittorioso, è il re che porta l'umanità in cielo. E così è andato avanti per 5 secoli, 6 secoli. Poi dopo Giotto hanno cominciato a mettere Gesù Cristo paziente, corone di spine, sangue, cose e via discorrendo. Mo siamo arrivati a certe cose ignobili, perché vedo proprio, hanno criticato quello che ha messo la ranocchia crocifissa, ma quanti Cristi vediamo oggi che stanno tutti così? Gli artisti si dilettano a farlo vedere sofferente. Guardate, tutto questo è falso, ve lo dico chiaramente, è falso. La croce è un segno di vittoria. Chi non prende la sua croce, nemmeno la sua, non sta detta la sua croce, si può leggere chi prende la croce lì, subito, e mi segue. Cioè chi prende che cosa? Prende la realtà della vittoria. E il gioco di parole, vedete, in questo testo è così bello, perché per 2 volte sta nascosto la parola boccone. Quando si legge croce, in greco si legge stauros. E stauros può significare la perfezione che ti salva, egli che è diventato una cosa. Eccola qua. La conclusione della croce è questa. Prendere la sua croce e seguirmi, quando venite a farvi la comunione, prendete lo stauros, prendete la cosa che è la perfezione. Guardate quanto più è dolce tutto questo. E invece noi ci siamo fissati a dover piangere. pare che, vedete, tante volte dico, venite a farvi la comunione, può piacere, non venite a un funerale, perché pare sempre che uno ti fa la faccia, lei, ma a chi lo offrite quella faccia così brutta? A me? E vabbè, me la picchio, ma offrite a Dio il vostro sorriso. Perché non c'è nessun bisogno di essere tristi per dimostrare di avere fede. La fede, come diceva la lettera di Giacomo, si fa con le opere. E qua dovrebbe cominciare, fra tanti cambiamenti vogliono fare, mettere nel credo un pezzetto finale. Cioè, io credo che la regola della mia vita, se voglio seguire il Cristo, è amare il mio prossimo. Credo che se voglio seguire il Cristo, la mia regola è la vita. Vivere e fare vivere, non affliggere l'umanità. Allora qua tutti predicano bene, i malati sono preferiti da Dio, la malattia e il dolore sono cose, però voglio vedere se la colica renale viene a loro, se a quel punto veramente dicono che quella è la cosa bella. C'era un vescovo che faceva sempre queste prediche sul dolore, poi venne lui che ebbe una mazzata non indifferente, e diceva ai preti, per carità non predicate così, perché lui aveva toccato con mano che il dolore è un fallimento, è lo sterco del mondo e non lo possiamo portare al nostro Signore. Ecco, forse l'ho preso un poco lunga, però volevo chiarirvi questo concetto, volevo chiarirvi che la parola croce indica la cosa che salva, l'Eucarestia. Perciò Gesù ha preso, lo nota nel testo, si trova due volte la parola boccone, prendete il boccone. E quando poi alla fine lui dice non mi predicate, e questa è l'ultima notazione che voglio fare, non è che dice volevo il segreto, belle chiacchiere, il segreto. No, lui voleva dire una cosa molto importante. Che voi mi chiamate Cristo, non è che io mi piglia paura che i romani, sentendo parlare di Cristo, pensano questo è un arruffapopolo, questo è uno di noi, che così li chiamavano i reazionari, diciamo, i ribelli ai romani, chiamavano i cristi. E logicamente i romani non erano cretini, si accorgevano che Gesù Cristo non armava uomini per combatterli. Non voleva essere chiamato Cristo perché Cristo è una cosa più grande dell'umanità di Gesù. E lui diceva, se mi chiamate Cristo mo, che mi vedete un piccolo uomo come gli altri, che mangia, beve, dorme, che viene colpito, eccetera, voi non mi annunciate bene. E questa è un'altra profezia su di noi. Voi dovete aspettare che io non muoia, ecco la morte, che io risorga. Cioè che io passi dall'esistenza all'anima, che io passi dall'esistenza alla divinità, allora chiamatemi Cristo. Che vuol significa questo per noi, vedete? Una cosa molto importante, che noi predichiamo molto Gesù e poco il Cristo. Che al 90% posso garantirvi che il Cristo nell'ambito della Chiesa nessuno lo conosce. Nessuno lo conosce, non sa nemmeno dove sta di casa. E dice Gesù è Cristo e si chiusa il discorso. No, un momento. Gesù è il Cristo, ma il Cristo è un po' più grande di Gesù. È qualcosa di molto più grande. Ecco dove sta questa istanza di Gesù. Ma il discorso sarebbe lungo e non vi voglio affliggere. In conclusione, la cosa fondamentale è ritrovare una nostra fede un poco più serena, insegnare una fede senza dolore. Purtroppo quello ce lo carichiamo noi sulle spalle, ma non chiamiamo Dio. Che dove stava Dio a Auschwitz? Stava a vedere quando siamo cretini di aver creato Auschwitz, e quando oggi il mondo ci interroga con tutta questa violenza che sta intorno praticamente, non è che possiamo stare là i poveri martiri, i povera gente, no. Cominciamo a predicare un poco di amore, cominciamo a predicare nel nostro metro quadrato un poco di vita, e invece a casa va sul polemico. Qua la parola d'ordine è partito, che significa diviso. E invece noi dovremmo fare l'unità, non a chiacchiere, ma con le opere. E allora l'unità non la si fa andando in piazza con la candela in mano, che posso dire, a fare la marcia. L'unità la si fa in casa propria, la si fa nella propria famiglia, che a voto costa, e come costa fare l'unità in famiglia. L'unità la si fa nei luoghi di lavoro, dove viene la voglia di sfruttare il lavoro per guadagnare. E uno si ricorda invece che deve creare unità, che molte volte vedevo una trasmissione proprio fa, dice il rapporto umano di un medico con un paziente vale più di tutti in terapia che lui gli sta facendo fare. e questo vale in tutta la nostra società. Ecco, proviamo a partire per questa settimana mettendoci un po' questo obiettivo, capire che la croce è questa, che la croce è una cosa bella e che il patibulum è cosa nostra. Cerchiamo di scaricarci nelle spalle con un poco di fraternità e con un poco di slancio di vita.